Bravissimi, finalmente un po' di musica seria.
Ho riacceso la radio dopo un minuto e mi sono pigliato un caffè. Pensavo, ho dovuto cambiare due volte, pensavo di aver sbagliato radio. Grande DJ Lucchetta.
Oddio bella, ma basta però. Io voglio ancora Manera Emilia.
Non è che vi pagano per farci ascoltare la musica, ancorché bella.
Ma che è successo? La Meloni vi ha oscurato? Musica classica, da 20 minuti a momenti.
È un sacco che c'è la musica. È successo qualcosa? Fateci sapere.
Ma cosa sta succedendo a Radio 24? Ci fate sapere qualcosa, grazie.
Ma cos'è, un colpo di Stato? O Mila e Manera sono morti?
È vero, ieri abbiamo concluso in maniera un po' tronchon la trasmissione così. E gli ascoltatori se ne sono accorti. E voi dovevate vedere Carlo Salvatore come si scapicollava giù per le scale. Corri, corri, c'è un incendio, corri! Va tutto a fuoco, corri, corri! Dietro a Michelino, con il fratino del responsabile sicurezza incendi. Giù tutti, evacuare l'edificio! Fuori, fuori! Siamo tutti vivi. Era un falso allarme. Dai contorni fantozziani che vi potremmo anche raccontare nei dettagli tra pochissimo. Intanto
uno nessuno 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
No, non è stato Leonardo Manera ad attivare, per non fare il monologo, il pulsante antincendio. No, non è stato un colpo di Stato, un bavaglio, ma è stata una vicenda semifantoziana che ora vi andiamo a raccontare. No, ieri, giustamente alle 10.45, ho dato il traffico e a quel punto, dopo il traffico, c'è stata un'irruzione della sicurezza generale. Ma noi, Carlo Salvatore ed io, come il capitano e il sottocapitano del Titanic, eravamo gli ultimi a lasciare l'edificio. Mica come il famoso capitano, vabbè. E noi, gli ultimi. Certo, Carlo Salvatore, il cardinal Nespoli, ha preso tutti gli ori, ha arraffato tutti gli ori, gli anelli che aveva e giù subito. Io l'ho visto andare dicendo, dove vai? E dobbiamo evacuare. E quindi vi siete, vabbè, cuccati un quarto d'ora di Mozart. Mica vi abbiamo lasciato, come dire, della musica pizza e fichi, no? Vi abbiamo lasciato con Mozart. Niente di drammatico. È successo che, lo devo raccontare, qualcuno, devo dire, e vogliamo loro bene, ci sono degli studenti americani che stanno facendo un master qui nell'edificio e pare che una studentessa sia andata in bagno, ha schiacciato inavvertitamente, invece del flush the toilet, cioè dello sciacquone, ha schiacciato l'allarme. Sapete quando uno rimane chiuso e schiaccia l'allarme? E qualcun altro, preso dal panico, sentendo l'allarme del bagno, invece di schiacciare il pulsante per annullare l'allarme, ha schiacciato il pulsante che ha fatto scattare l'allarme antincendio in tutto il palazzo. Giuro, 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 tutto così. E Mozart ha goduto un quarto d'ora con voi. Va bene, questa è una nessuno 100.000, abbiamo ricostruito quello che è successo ieri dal pasticcione dell'Alabama a Carlo Salvatore in regia, che ieri, vi assicuro, ha abbandonato tutti i bottoni, lasciato lì tutto, tutto, e si è scapicollato giù per le scale insieme a DJ Luca, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Ragazzi, in 20 anni di carriera è successo anche questo, abbandonare la trasmissione per allarme incendio, che poi era tutta una, fortunatamente, una finta. Siamo qui riuniti, arriverà Leonardo Manera alle 9.30 E allora, caro Carlo, possiamo partire, vai. Oggi state lontani dai bottoni all'interno del edificio del Sole 24 Ore. Grazie. That's America! Ieri ho chiamato Andrew Spannaus per dirglielo. That's American students! Sì, ci scrivono per fortuna i pulsanti rossi non sono quelli di Putin, no, no, o qualcuno dice complimenti, mettete il bottone dello sciacquone vicino al bottone, no, non è andata così. Allora, la studentessa è andata in bagno normalmente, invece di schiacciare lo sciacquone ha schiacciato, sapete, ha tirato quelle leve che fanno scattare l'allarme, ma l'allarme non antincendio, l'allarme che sei chiuso dentro in bagno e non sai come uscire, una sicurezza, no? E da fuori, quando hanno sentito questo allarme in bagno, invece di schiacciare un pulsante che zittisce questo allarme, hanno sbagliato e hanno schiacciato il pulsante che aziona l'antincendio, l'allarme antincendio. Vabbè, dai, dai, si sorride. È venerdì, è venerdì. Ho una domanda da farvi oggi. Vi sentireste più allegri, nel senso di Max Allegri, o Ancelotti, nel senso di Carlo Ancelotti? Abbiamo subito creato un'emicrania a Elisabetta Fusconi col calcio. Allora, vabbè, avete visto, Max Allegri oggi è su tutti i giornali, dopo la vittoria della Juventus in Coppa Italia, ma dopo il finale, come dire, da incredibile Hulk con lo spogliarello, come scrive Maurizio Crippa sul Foglio. Allegri che ha vinto la Coppa Italia e ci sarebbe da strappare un prosecchino, ma siccome si sa che gli daranno presto il calcio dell'asino, era più incazzato che se avesse perso. Prima l'hanno espulso, poi ha stracciato la giacca come Hulk quando diventa verde, poi ha preso il direttore di Tutto Sport e gli ha detto: direttore di merda, guarda che so dove venire a prenderti, so dove aspettarti, vengo, ti strappo tutte e due le orecchie, vengo e ti picchio sul muso. Questa versione è contrastata, devo dire, dai legali di Allegri, l'avvocato che smentisce, ma insomma è roba che non avrebbe detto neanche Vespa alla Gcom, scrive Maurizio Crippa. Ma tutti i giornali raccontano la metamorfosi di Max. Su Repubblica, per esempio, Francesco Saverio Intorcia scrive: è il secondo tragico Allegri, un finale fantoziano, l'allenatore più pagato della Serie A, dato forma e sostanza al sogno proibito di ogni travette, vincere al Superenalotto. Mi licenzio da questo lavoro grigio e me ne vado vomitando rabbia contro tutti. L'Allegri imbizzarrito, anche per la verità, una sfuriata che può costargli il licenziamento e 7 milioni di danni. Ma perché, vi chiedo, vi sentite più Allegri o Ancelotti? Oggi ve la pongo come domanda. Tu, Carlo Salvatore, come ti senti, più Allegri o Ancelotti? Senti qua. Massimo Gramellini, prima pagina del Corriere. Carlo e Max. Tra Ancelotti e Allegri, i due allenatori italiani più vittoriosi, non riesco a decidere chi vorrei essere. Max Allegri non ti accoglie, ti inquieta con quei modi scostanti alla Cacciari, ma senza la filosofia dell'originale. Un anarchico alla Juve, come peggio di un mangiapreti in Vaticano.
Carlo Ancelotti invece ha festeggiato lo scudetto del Real Madrid entrando in campo per ricordare ai suoi giocatori di rendere omaggio agli avversari appena retrocessi. E quando il suo ultimo giocatore allievo di genio, Bellingham, prima di una partita gli ha chiesto «Mister, ma perché stai sbadigliando?», lui gli ha risposto «Emozionami tu». Ecco, sta sempre un passo indietro. L'emiliano Ancelotti e il toscano Allegri, Prodi e Renzi, Morandi e Benigni, il morbido e l'ossuto, il bonario e l'incazzoso, e via stereotipando. Ma gli stereotipi si nasconde qualche verità, e la verità è che vorrei essere Ancelotti, ma se lo fossi mi annoierei, mentre ho paura di assomigliare ad Allegri, specie quando un prepotente mi taglia la strada, benché assomigliargli talvolta significhi sentirmi vivo. Forse c'è un po' dell'uno e un po' dell'altro in ciascuno di noi, è tutta una questione di dosi. E allora, visto che è venerdì, vi sentite più Allegri o Ancelotti? Va bene. Intanto è spuntato un po' di sole, almeno a Milano, non so dalle vostre parti, se volete mandarci le temperature tanto amate dalla nostra redazione al 349-238-6666 con una breve descrizione meteo oggi. Avremo anche Mauro Corona nella seconda ora, che ama molto questo momento, mi odia per questo. però in realtà abbiamo sentito anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, poco fa da Simone Spezia, e vogliamo parlare di quello che succede nelle nostre città. Milano, io vivo a Milano e Milano in questi giorni ha avuto, dicono, mai così tanta acqua come negli ultimi 170 anni. In ogni caso, ne vogliamo parlare con Gioia Gibelli, che è architetta e paesaggista che insegna al Politecnico e alla Statale di Milano. Buongiorno e benvenuta, grazie di essere
buongiorno.
Qui, professoressa. Non le chiedo se si sente più Allegri Ancelotti, magari di calcio lei non si interessa e non sa nulla. Insomma.
No, non sono molto preparata, le dico la verità su questo.
Vabbè, diciamo che sono un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, almeno nei comportamenti.
Sì.
Senta, professoressa, la domanda base che si chiedono tutti è se riesce a spiegarcelo, non essendo, come dire, in modo che possiamo capire tutti quanti, è come mai, se piove così tanto, le città vanno in sofferenza così grave, non riescono ad assorbire. Dove dovrebbe andare tutta quest'acqua che piove, che cade sulle città?
Ma guardi, la risposta è facile, dire perché succede, poi la risposta più difficile è dire come fare. Cominciamo dalla prima. Allora, l'impermeabilizzazione dei suoli, è vero, piove tantissimo, in maniera diversa da come pioveva una volta, perché si concentrano di più le piogge. Ma il problema è anche vero che è cambiato molto il territorio rispetto a 170 anni fa. Noi abbiamo delle superfici impermeabili enormi, e dove le superfici sono impermeabili l'acqua corre più velocemente, quindi arriva più velocemente nelle reti, nei tubi, diciamo così, arriva più velocemente nei fiumi, quindi si formano proprio degli accumuli che una volta non c'erano, anche se fosse piovuto così tanto.
Ma le superfici sono più impermeabili perché è stato l'intervento umano,
certo, cementificazione. Le città è tutta cementificazione, e nelle città non c'è più, nessuno ha pensato allo spazio per l'acqua, perché l'acqua è sempre stata nascosta. A Milano l'esempio primo sono i Navigli, che sono stati messi
sotto
terra.
Interrati.
I Navigli oggi sarebbero un serbatoio per contenere acqua in superficie invece che sottoterra, straordinario per esempio, però non ce ne abbiamo più. E oggi come oggi succede che a Milano, è vero, ci sono le polemiche, i tombini si chiudono eccetera, ma la verità è che l'acqua non sta più nelle tubature che ci sono sottoterra, perché noi abbiamo, ma questo succede in tutta Europa, anche fuori dall'Europa, mediamente l'acqua piovana viene recapitata nelle reti fognarie. Questo genera un doppio danno. Il primo è quello che vediamo, no? A un certo punto le reti si saturano e l'acqua non entra più, rimane sulle strade, le strade si allagano. Ma anche se i tombini funzionano, è proprio il tubo che non è abbastanza grande. Ma il problema è che non bisogna mandare l'acqua piovana nelle tubature fognarie, perché consideriamo che nel pianeta l'acqua dolce che noi abbiamo a disposizione è meno del 5% di tutta la quantità d'acqua che è presente nel pianeta, e di questo 5% solo una parte è disponibile per l'uso, no? Per cui l'acqua piovana nella realtà, visto che noi adesso abbiamo le bombe d'acqua ma abbiamo anche le siccità, poi
sì,
l'acqua è una risorsa enorme, perché
dovrebbe
acqua
essere
dolce, acqua pulita
raccolta. Ma infatti, professoressa, io diffido sempre delle soluzioni semplici, però un ascoltatore gli dice è semplice, si fanno le casse di espansione come in tante province ed è risolto tutto, cioè le casse di espansione per raccogliere quest'acqua piovana. Davvero una soluzione così semplice alla portata?
No, ma non è così semplice, perché nella realtà dei fatti le casse di espansione sono dei manufatti che curano solamente la parte idraulica, voglio dire accolgono i volumi d'acqua, ma non pensano al ciclo dell'acqua, perché quello che noi abbiamo proprio completamente squilibrato è l'intero ciclo dell'acqua, ed è per questo che poi le siccità estive diventano così pesanti, perché se noi continuiamo a mettere acqua nelle casse, poi nei tubi eccetera, no, l'acqua non nutre il territorio, non entra nei terreni. Lei consideri che il suolo, tra le altre cose, è l'elemento che cattura più carbonio. Sappiamo che l'effetto serra viene anche dalla dendrite carbonica, ma il serbatoio di carbonio più importante che noi abbiamo è il suolo. Perché? Perché ci sono dei microrganismi che si nutrono, fotosintetizzano l'anidride carbonica, ma sono organismi vivi, quindi hanno bisogno di essere di acqua per poter campare. E per esempio nei suoli urbani molto inarriditi, perché l'acqua non arriva mai se non quando piove, il carbonio non si cattura. Per cui se noi lavorassimo contemporaneamente sull'acqua e sul fatto che i suoli la possono raccogliere, quindi trovando, e ci sono delle modalità, si chiamano sistemi di drenaggio urbano sostenibile, hanno un nome, sono tutti microsistemi che si possono applicare agli aiuoli, al verde urbano, alle strade eccetera, per catturare l'acqua, lasciarla in superficie, sì, e mandarla nelle aree verdi in modo tale da ricostruire un ciclo.
Ma infatti lei parla di aree verdi, un po' la sua materia e anche un po' la sua ricetta numero uno, forse ci sono vari aspetti, ma lei sottolinea sempre è la natura che ci può aiutare, cioè aumentare lo spazio delle aree verdi nelle città, che è un po'
multifunzionali.
È un qualcosa che va un po' come dire in conflitto, se vogliamo, delle città sempre più urbanizzate, però dobbiamo capire qual è il punto di equilibrio.
Questo è vero, però attenzione, perché esatto, il tema è esattamente quello che ha detto lei, trovare punti di equilibrio, perché non dimentichiamoci che delle città più verdi, nelle città più verdi stanno meglio anche le persone, anche se non sono amanti del verde, ma il verde nelle città che sono ben strutturate può abbassare le temperature estive di 3, 4 fino a 5 gradi, e lei si immagini qual è il comfort che potremmo raggiungere in una città che invece di scaldarsi a 35 gradi arriva a 30, ma soprattutto qual è la quantità di energia che potremmo risparmiare per evitare la climatizzazione di quei 3, 4, 5 gradi in tutti gli edifici. E quindi il tema che cos'è? È un attimo cambiare registro e cercare di andare verso un'integrazione delle problematiche per trovare delle soluzioni multifunzionali, spero di non essere troppo difficile nel mio linguaggio, multifunzionali, che con una soluzione noi in qualche modo incontriamo obiettivi diversi, l'obiettivo dell'acqua, l'obiettivo della CO2, l'obiettivo delle temperature eccetera. In questo modo risparmiamo, arriviamo ad avere anche dei risparmi economici.
Ecco, lei ha parlato per esempio in un'intervista del caso di Lione, forse ce lo può spiegare, cioè degli investimenti che poi hanno un ritorno economico, o investimenti ovviamente nella direzione in cui lei ci vorrebbe portare, giustamente.
Certo, ma perché ormai si è capito che quelle che ormai vengono chiamate infrastrutture verdi e blu, no? Che sono queste praticamente tutto il complesso di verde e di acque superficiali, ma anche acque sotterranee che stanno in una città, danno dei benefici che alle volte sono gratuiti, alle volte e quindi sono dei risparmi, perché sostituiscono altre cose che dovremmo andarci a procurare comprandole o pagandole, oppure generano veramente anche delle economie. Faccio un esempio: questi sistemi di drenaggio urbano sostenibile Potrebbero diventare una nuova attività economica per imprese edilizie, magari medio-piccole, che potrebbero specializzarsi in queste strutture, che sono abbastanza semplici da fare, non richiedono specializzazioni, solamente delle competenze, non delle specializzazioni incredibili, e potrebbero veramente generare nuovi posti di lavoro in un settore che vive molto bene per le grandi imprese, le piccole e medie soffrono.
Però, professoressa Gibelli, mi sembra un sistema perfetto raccontato così. Che cosa frena la possibilità di applicarlo? Cioè, dove vede lei degli ostacoli da parte di chi?
È che questo richiede un cambiamento prima di tutto culturale, e i cambiamenti culturali sappiamo che sono quelli più lenti da far partire. Però non disperiamo, perché in realtà stanno succedendo delle bellissime cose in Europa. Lei ha già citato Lione, ha fatto il conto che un euro investito in infrastrutture verdi blu ne restituisce 8 in termini sia di risparmi che di nuovi investimenti, quindi di economia. A Rotterdam hanno fatto un piano sull'adattamento climatico che è straordinario, nel quale tra le altre cose prevedono delle azioni che per noi sono assolutamente incredibili: usano i parcheggi interrati dei centri commerciali come vasche di laminazione temporanea, lavorando strettamente con la protezione civile. L'altro giorno si è letto che ci sono state delle automobili bloccate dall'acqua in parcheggi sotterranei a Milano. A Rotterdam non sarebbe successo, perché lì sarebbe stato previsto che l'acqua andava, e quindi i parcheggi vengono liberati prima attraverso la protezione civile che si attiva per tempo, per dire. E quelle sono operazioni che tra altre cose non hanno costi, non usano l'infrastruttura verdi, ma è per dire il cambiamento di
mentalità, perché effettivamente noi siamo un po' abituati a ragionare sull'emergenza, le polemiche che durano il tempo delle 48 ore, e poi ci riaggiorneremo alla prossima emergenza. Poi ci sono addirittura zone di incuria del territorio, zone d'Italia, dove purtroppo queste piogge torrenziali portano anche dei morti.
Assolutamente. Anche se ho ancora 2 minuti, che anche in Italia ci sono delle buone pratiche che sono già partite, che stanno partendo per dare la speranza, perché poi le buone pratiche sono fondamentali, perché uno vede che funzionano e magari le ripete. Mm-hmm. Allora, per esempio, noi abbiamo lavorato già dall'inizio del 2000 su queste tematiche in tempi non sospetti, e abbiamo già, per esempio, tra l'altro attivati da un'utenza privata, una svizzera, una società UPAC, che a Gallarate e Busto ha costruito un'enorme infrastruttura, uno scalo intermodale che serve per trasportare le merci su ferrovia, quindi già con un'impostazione di sostenibilità importante. E lì questi scali, che hanno una superficie impermeabile di circa 45 ettari, tutta l'acqua che cade su questi scali è diventata una zona umida bellissima per il Parco del Ticino, che attualmente vive solo di acque piovane.
Provincia di Varese, ricordo che la Rata.
Provincia di Varese. Perché lo dico? Perché ormai è una opera che ha la sua età, io dico che è una adolescente perché ha 18 anni, e sta benissimo, è sperimentata, collaudata, funziona. Con queste piogge lì non è successo niente. Brescia sta lavorando su un piano del verde, che è un piano del verde e blu, dove le aree quindi una pianificazione comunale dove si pianifica anche l'acqua, non si pianifica solo il verde, in maniera combinata, così come dicevo. Quindi voglio dire, anche Milano sta lavorando.
Sì. Cioè, ci sono delle
storie positive, assolutamente sì. Quindi guardiamo con una certa speranza al futuro, dai.
Io la ringrazio, professoressa Gioia Gibelli, grazie di essere stata con noi. Ripeto, architetta paesaggista, insegna al Politecnico di Milano e alla Statale di Milano, insomma mi sembra che ci ha dato tanti spunti interessanti su cui meditare, anche delle speranze, insomma, di dire si può cambiando culturalmente intanto, e poi applicando delle direttive abbastanza chiare. Allora, noi andiamo un attimo in pubblicità, poi ci raggiunge Leonardo Manera. Non è stato lui a combinare il pasticcio di ieri, anche se ne ha goduto molto, potendo saltare così un monologo, una sua parte. Comunque, tra poco è con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
L'idea di Radio 24 che brucia con Mozart in sottofondo è poetica.
Sto dalla parte di Allegri, un uomo vero.
Gonnesa, sud Sardegna, in questo momento 24 gradi, non c'è un filo di vento, un sole meraviglioso.
Meraviglioso,
cielo rosso blu e mare forse a Cagliari.
E vabbè.
E voi vi sentite più Ancelotti o Allegri? Leonardo Manera, oggi come ti sei svegliato? Come ti sei svegliato?
Devo dire che mi sento, anzi mi è piaciuto moltissimo
Allegri.
Mi è piaciuto lo spettacolo quanto Allegri, sì,
ecco,
sì.
Ti senti Allegri, va bene.
Anche perché incarna l'automobilista che potresti incontrare per strada così dopo un tamponamento, quindi siamo noi.
Cioè si spoglia prima di picchiare.
Ma sì, tu a me ti è mai capitato di essere tamponato da qualcuno o di tamponare, ecco, quel tipo di rabbia è quella che potresti incontrare nell'italiano, diciamo, tipico. Ecco, non voglio usare la parola media, ma tipico, e anch'io mi rivedo in certi momenti in quello. Quindi bravo Allegri, perché ha incarnato lo spirito più profondo della vera italianità. Bravo. Ed è stato anche un bello spettacolo.
Bello,
io lo vedo
spettacolo.
Così.
Vabbè, vabbè. Va bene, ma tu oggi.
Anzi, mi auguro che Allegri venga al Milan il prossimo anno.
Per
ripetere degli spettacoli di questo tipo.
Sì, sì, sì. Ma tu oggi stai con noi? Sì, perché avevi millantato.
Non lo so, perché so che nella seconda parte c'è Corona, quindi.
Sì. E allora?
Posso anche eclissarmi? Ma no, nel senso che è molto. Mi eclisso nel secondo tempo. Cosa dici? Dopo le 10.
Ma no, non ti devi eclissare.
Intendo eclissarmi.
Vabbè.
Vediamo un po' come andrà la giornata. A un certo punto posso sparire come ieri.
Vabbè, sì, come ieri, se non hai messo tu Mozart. Dobbiamo salutare un ospite. È conosciuto come Red Sox. È un tassista di Bologna. Salutiamo tutti gli amici tassisti che so che ci ascoltano. Ti ricordi chi è quel tassista,
sì,
che dichiara tutto quello che
dichiara tutto e
dichiara
quindi
tutto.
Fu odiato ai tempi dai suoi colleghi tassisti.
Si è trovato le gomme sgonfie un giorno, dichiara chi non fa pagare col POS tra i colleghi. Lo sviluppo è che per, cito, reiterate condotte di diffusione di notizie non corrispondenti al vero, volte a ledere in modo esplicito la reputazione della cooperativa, è stato cacciato dalla cooperativa. Red Sox, eccolo qua, buongiorno e benvenuto Roberto Mantovani.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, tra l'altro, ma devo dire però, è in uscita, mi dicono, con un libro sulla sua vicenda. Viene qua a presentarlo, viene qua a presentarlo tra una settimana.
Mi state chiamando tutti proprio per questa cosa qui, che adesso hanno anticipato la notizia. Comunque sì, la prossima settimana esce.
Ci prenotiamo. Vabbè, è stato espulso dalla cooperativa. È una cosa grave, è una cosa, insomma, come la fa stare?
Ma abbastanza, io la reputo grave, anche perché vabbè, vedo i miei incassi futuri calare enormemente, perché non avrò più accesso alle chiamate, alla centrale radio, quindi questa la vedo un po' come una punizione per aver, diciamo, avuto il coraggio di dichiarare i miei incassi giornalieri.
Cioè, nel senso, adesso come funzionerà adesso, visto che lei non fa più parte di una centrale? Cioè, come fa a procacciarsi i clienti?
Sono un tassista libero, quindi raccolgo clienti per strada, quelli classici che alzano la manina, oppure vado in aeroporto, stazione o Piazza Maggiore, che sono i punti principali, i posteggi principali.
Mettendosi in fila, però, come tutti. Come gli altri.
Diciamo che a Bologna mi va abbastanza bene, perché essendo pochi taxi, e sono un tassista che dice diciamo la verità, perché sì, siamo pochi, quando vado in stazione, in aeroporto o in Piazza Maggiore, ecco, vado a botta sicura, uno lì lo trovo un cliente, però ho tanti chilometri a vuoto, insomma, farò la metà delle corse di prima, ma pazienza, cercherò di riorganizzare.
Però venderà tanti libri, quindi può compensare con i libri.
Si spera.
Speriamo, e poi si chiama il libro Tassista di Notte, quindi spero ancora di fare tante notti, perché la notte bolognese è sempre viva, è sempre attiva, quindi
potrebbe anche venderli sul taxi i libri, proporli ai clienti del suo taxi, dice compri anche il mio libro.
Ci ho già pensato e lo farò sicuramente.
Ma senta, quando è che è iniziato tutto, non meglio, perché è iniziata questa sua battaglia? Cioè, un giorno si è svegliato e ha detto basta, non voglio fare un po' di verità, di operazione verità.
Beh, ci sono stati degli episodi negli anni, perché non è iniziata solo l'anno scorso, è iniziata un po' prima questa mia battaglia. Ci sono stati degli episodi che mi hanno veramente infastidito, e poi sinceramente il lockdown ha cambiato anche un po' la mia vita e il mio stile, diciamo, personale. Perché durante il lockdown io ho fatto del volontariato, sono stato premiato dal Comune di Bologna con una medaglia al merito civico, e quel giorno io mi aspettavo di ricevere anche un pochino di complimenti dai colleghi, invece ho ricevuto degli insulti, minacce, delle cose orrende, semplicemente perché ritiravo la medaglia al merito civico, ecco. Quindi lì è stato veramente un passo doloroso per me da sopportare.
Certo che noi, perché noi diciamo, parliamo di questa vicenda, ma provate a pensare, arrivare, voi che ascoltate, il posto di lavoro, evidentemente vi odiano quasi tutti, quasi tutti.
Facciamo tutti? Facciamo tutti, perché anche quegli amici che avevo sono un po' scomparsi, perché mi hanno detto che, uno in particolare mi ha detto che gli rovinavo la vita, probabilmente perché il suo incasso in nero andava calando, doveva per forza calare visto le mie dichiarazioni. Comunque sono sereno, ecco, io cercherò di lavorare. Adesso oggi vado all'ufficio taxi, mi riorganizzo sui regolamenti e sugli orari. Me la caverò.
Vedi, c'è Salvatore che ci scrive, per esempio, dicendo vivo a Bologna, ci dia il numero, vabbè, adesso non in diretta, lo chiamiamo e diffondiamo il telefono. Ma è vero che è diventato il punto di riferimento di molti, io leggevo anche Carlo Lucarelli, altri personaggi, cioè che se vengono a Bologna cercano lei, cioè nel senso, proprio dopo questa battaglia dice voglio andare in taxi con Roberto Red Sox.
Sì, sono tantissimi che me lo chiedono, e adesso io cercherò di spiegare con un video su Twitter che non è proprio conveniente neanche a me dare il mio numero, perché non posso correre da una parte all'altra della città, mi conviene più andare in stazione e prendere un cliente, quindi non è così semplice, è un argomento molto complesso la questione dei taxi. Certo che prima con la centrale radio avevo un cliente dopo l'altro, cioè mettevo giù un cliente, avevo già una lista di 20 chiamate a cui attingere, quindi andavo a botta sicura a pochi metri da me. Quindi,
visto che adesso è molta richiesta, adesso però molta richiesta di persone che vorrebbero farsi trasportare da lei, secondo me dovrebbe alzare i prezzi al massimo. Cioè, alzi le tariffe in modo ingiustificato.
Ma Leonardo Manera,
perché ormai la cercano, è diventato un personaggio, quindi deve quadruplicare almeno le tariffe.
Guascone, ricordiamo che le tariffe sono fisse
anche sul momento. Devi immaginare, questo per lei è un momento d'oro, quindi deve sfruttarlo al massimo. Una corsa di 3 minuti, 100 euro. Una cosa così io farei.
Senta, Roberto, ma continuano tutte le magagne che lei ha denunciato, che poi sono in generale la scusa: non funziona il POS, non funziona il bancomat, il non dichiarare, il nero. che c'è in tutte le categorie, diciamolo, non è che adesso ci scriveranno i tassisti, c'è in tutte le categorie, in tutte, in nero, certo, purtroppo.
Però in alcune categorie è più facile farlo, per alcune magari, categorie, sì, questo si può dire.
Vabbè, questo sì.
Sì, sì, si può dire, lo dico anch'io. Certo è che il, diciamo, l'ostilità verso il POS rimane. A Bologna molto meno, perché abbiamo una modalità ormai più abituata a ricevere le carte di credito, e quindi, ma in certe città ancora c'è ancora questa ostilità dei tassisti che fanno di tutto pur di rifiutare le carte e cercano di avere più contante possibile, perché il contante si può, diciamo, nascondere.
E, senta, per concludere, abbiamo appunto parlato anche delle gomme messe a terra, cioè non ci sono stati altri episodi da allora, insomma, spiacevole.
No, allora, per fortuna, piccoli atti ostili, così, di mobbing, piccoli, qualche sputo in faccia ancora si prende ancora, ma diciamo, accidenti, oltre il taglio delle gomme non sono andati, tant'è che un tassista è andato anche in diretta, c'è anche su YouTube, che ha dichiarato apertamente che nelle loro chat i tassisti bolognesi si sono parlati e hanno detto di non farmi più nulla. Dopo il taglio delle gomme hanno visto che a livello mediatico hanno ricevuto degli attacchi, e quindi hanno deciso che non mi fanno più niente, e quindi questo mi va bene.
Beh, certo, ci mancherebbe. Allora, detto,
è molto sereno lei.
No, infatti,
le faccio i complimenti per la serenità, insomma, non reagisce in modo all'allegri, diciamo.
Non reagisce all'allegri, ecco, perché noi ci chiedevamo questa domanda, lei non era collegato, a tutti gli italiani, se si sentono più allegri o Ancelotti, non so se ha presente, se segue,
sì,
il calcio,
sì, certo,
la reazione di Allegri e invece la paciosità di un Ancelotti, che lei si sente più. Sembra più un Ancelotti.
D'altra parte, Ancelotti è di Parma, quindi c'è anche una continuità territoriale.
Sì, deve essere più per forza Ancelotti. Perché...
Per forza Ancelotti, non posso reagire in maniera animata, perché sennò mi rovinerei il fegato. Sì, no, sì. Devo cercare di vivere sereno, la vita prosegue. Sarò un tassista un po' più povero. Infatti, i tassisti italiani si lamentavano dei miei incassi. Molti mi hanno detto anche che erano incassi falsi, cioè quelli che dichiaravo su Twitter, ma come falsi? A parte che ho tutte le prove, i dati, i fatti, tutto provato, tutte le ricevute, però mi dicevano che dichiaravo troppi soldi, cioè come se fosse un piacere inventare un incasso per pagare più tasse su quell'incasso.
Comunque, Roberto Mantovani, intanto appuntamento già lanciato, se vuole, venerdì prossimo, insomma, quando esce il libro che tanto annuncio, Tassista di Notte.
Il libro esce il 24, Tassista di Notte, con Garzanti, non vedo l'ora, perché ci ho messo il mio cuore.
Esatto. Arriva anche un messaggio di un ascoltatore, Francesco, che dice: sono in via Irnerio, prendiamo un caffè assieme. Non lo so, veda lei se vuole, ma quando mette giù, veda lei se cerca questo Francesco in via Irnerio. Comunque, grazie Roberto Mantovani.
Grazie a voi, buona giornata a
Roberto
tutti.
Roberto Red Sox, tassista, dobbiamo andare al traffico. Dopo non c'è Mozart, no. Traffico, siamo sereni, a posto? Vabbè.
Uno, nessuno, 100 Milan.
cosa non fa Manera pur di non lavorare, ha messo 15 minuti di musica classica, incredibile. No.
Questa devo dire che era la più gettonata delle ipotesi, subito, chissà perché, cioè nel senso, subito l'ipotesi più gettonata era quella. Abbiamo avuto ieri il Belot, qualcuno ha detto sono stati i tifosi dell'Atalanta arrabbiati, istigati dal Belot, no, e però Manera...
Comunque non sono stato io, no. Ma mi ha dato una buona idea la persona che lo ha fatto. Quindi appena torno nella sede, sì, andrò subito a suonare qualche allarme.
Infatti lo sapevo, ho detto non dite a Leonardo Manera che ci sono sparpagliati qua e là dei sistemi.
Ma quindi scusa, per scatenare l'allarme antincendio non bisogna rompere vetri eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, c'è un vetrino da rompere.
E ha fatto così la signora che l'ha fatto, la ragazza che
sì,
l'ha fatto?
Allora, la studentessa era in bagno.
Io ho capito, ma la persona che ha fatto poi scattare,
sì, la persona pensava che fosse il pulsante,
sì, ha rotto il vetro.
Ma con una leggera pressione, cioè non è che devi prendere un piccone.
Questa è una bellissima notizia. Cioè si può far fermare la radio intera
come
solo rompendo un piccolo
vetro? Come si fa a fermare questa allarme del bagno? Qui, rompi qui! Boom, boom.
Ma io lo voglio fare comunque. Io lo farò la settimana prossima. No. Secondo te vengo sottoposto a qualche sanzione se lo faccio?
Beh, guarda Allegri, forse c'è un licenziamento per quello che ha fatto. Tu ti senti
tanto
Allegri?
Ha finito il ciclo, quindi.
Ho capito, ma rischia dei danni.
Ah, però era giusto, potrebbe essere di... giusta causa, per cui poi esatto.
Rischia fino a 7
milioni. Però lo voglio fare anch'io,
euro,
guarda, sì. Non mi faccio vedere, oppure metto una maschera e poi lo faccio in modo da non essere identificato. Pure una calzamaglia nera. Però
maschera,
voglio avere quella soddisfazione di far evacuare tutta la radio.
Ma
guarda
anche
che
trasmissione
bello
lo faresti?
Appena arrivo. Dico vado in bagno un momento, invece di andare in bagno vado a rompere il vetrino e faccio evacuare tutti. Non so se è procurato allarme, potrebbe essere.
Non è una denuncia penale, però.
Ma io lo faccio, lo denuncio già prima che lo voglio fare, guarda. Mi è piaciuta tantissimo questa. Ha creato più interesse questo ieri che anni di trasmissione.
È vero.
È una cosa da ripetere assolutamente.
Però potendo scegliere la trasmissione, in che trasmissione lo faresti? Cioè potendo boicottare
due di denari, certo, molto bene. Dei problemi a Deborah Rosciani, questo mi darebbe una soddisfazione aggiuntiva.
Tripla, va bene, sì. Giornale radio, vai.
Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita, anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo, e sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com. Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili.
Dall'ingegno Suzuki nasce oggi nuova Swift Hybrid. Tecnologia Hybrid, sistemi di sicurezza attiva, anche 4x4 All Grip. Tutto di serie, senza sorprese, e soli 3,86 m. Nuova Swift Hybrid, provala anche domenica. Info su suzuki.it.
È arrivata la risposta.
E?
Il contratto è firmato.
E?
E?
E cosa?
È una PEC.
Una PEC? È arrivata la PEC!
Solo la PEC dà valore alle parole. Usa Aruba PEC su aruba.it.
Ehi Conad, idee per l'estate?
Da oggi Conad ti porta in vacanza e fino al 30 giugno con carta insieme Conad ti offre fino a 300 euro di sconto su viaggi e crociere. Prenota su viaggi.conad.it o nelle agenzie viaggio aderenti Welcome e Geo.
Sono Massimo Doris. La vita è come una partita a scacchi, meglio pianificare ogni mossa. Il tempo è il fattore determinante. Per questo è importante pensare oggi ai tuoi obiettivi di domani. Con Life Planning, il metodo per conoscere a fondo te, i tuoi bisogni e per pianificare insieme al tuo family banker i tuoi obiettivi di vita. Life Planning, la consulenza fa un passo avanti.
Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
Pubblicità, scopri di più su bancamediolanum.it.
Nessuno, 100 Milan.
Here in some stranger's room,
Lascia la musica piuttosto di sentire Manera.
Certo, io sono pisano, ma Allegri ragazzi è il numero uno. Gli ha detto: vengo a casa tua e ti strappo le orecchie. È una onza che si dice nei campi di periferia fra Pisa e Livorno. È il numero uno.
Questa
numero uno.
Ma neanche spreca cenere Donato. Mi fai schifo come perciò ti stacco le orecchie. Cane!
No, noi ridiamo. In realtà, devo dire per correttezza, il direttore di Tutto Sport dice è andata così. Allegri attraverso il suo avvocato smentisce, però dai, al di là di come possiamo tenerla così sul piano del sorriso, ti strappo le orecchie
mi fai schifo come persona.
Devo dire, vedi che i toscani, pur nel loro campanilismo, Livorno, Pisa, Firenze, no? Però apprezzano la fumantinità toscana. Vabbè. Va bene, dai. Caro Leonardo,
dimmi.
È il tuo momento, non è che puoi scampare.
Allora, aspetta che lo vado a prendere.
Sì, così sembra che ne vai a prendere una a caso che hai fatto 6 mesi fa. No, invece.
L'ho preparato. Allora, giovedì scorso, come sapete, mi hanno operato al menisco e quindi per un po', ancora qualche giorno, sarò limitato nella deambulazione. Potrò camminare con le stampelle solo nei pressi di casa mia. Così, essendo per forza di cose costretto a frequentare il quartiere, sabato scorso mi sono spinto fino a 300 metri da casa mia a Milano, in piazza Udine, dove c'è un parchetto che per anni mi ha visto giocare a pallone insieme a mio figlio quando era ancora piccolo e poi fino all'anno scorso. Faccio una parentesi, il menisco l'ho rotto alcuni mesi fa proprio giocando a pallone, il che conferma, come ho già detto più volte, che lo sport è sempre fonte di guai, ma conferma anche che spesso ci sono dei segnali premonitori che ti potrebbero indurre a rinunciare dal fare sport e a tornare subito a casa. Infatti, vi dicevo, il menisco l'ho rotto giocando a calcio e poi mi sono dovuto operare, sì, ma dov'era questa partita, dove si è svolta? In una cittadina vicino a Milano che si chiama Opera. Quindi, per dire, vai a giocare Opera e hai molte possibilità poi di essere operato. Lo sapevo, era un segnale premonitore e io l'ho trascurato. Quando si dice i sensi di colpa, quelli arrivano sempre in un modo o nell'altro, almeno a me. Ma torniamo al parchetto di Piazza Udine. Spingendomi appunto da casa mia fin lì, ho potuto verificare di persona la scelta attuata qualche tempo fa dal Comune di Milano, quella di non tagliare più o tagliare in modo limitato l'erba in molti parchi cittadini per, così dicono, favorire la biodiversità, per avere un cespuglio di un tipo che magari con l'erba rasata bassa non crescerebbe. Fatto sta, biodiversità o non biodiversità, che sabato scorso quel parchetto in condizioni di sporcizia che mai mi era capitato di notare in precedenza. Probabilmente vedere l'erba alta che cresce dà una sensazione di abbandono e così molti bravi cittadini si sentono legittimati a buttare per terra carte sporche, bottiglie, immondizia di ogni tipo. C'era perfino sabato scorso un passeggino abbandonato con dentro un sacchetto della spazzatura. Insomma, il risultato finale è: si voleva favorire la biodiversità, si finisce per creare una nuova specie di discarica, almeno così mi è sembrato sabato. Tra l'altro, in quel parchetto dove fino a qualche mese fa giocavano i bambini a palla, ora non si può più fare perché ovviamente la palla non rotola dove l'erba è troppo alta, e neanche i brasiliani, che sono abituati all'erba non rasata bassissima nel Maracanã, nemmeno i brasiliani ce la farebbero. E poi, tra l'altro, Piazza Udine non è Rio de Janeiro, quindi c'è una situazione che, se non di degrado, insomma, almeno sabato, poi sarà migliorata, poco ci manca. Questo l'ho notato appunto sabato mattina. Magari nel frattempo tutto è cambiato e il parchetto pure con l'erba alta è lucido e splendente come la mia pelata dopo averla strofinata con olio da legno, però tant'è. biodiversi finché vuoi, ma ora in mezzo a quella biodiversità crescono anche indisturbate cartacce, bottiglie di plastica e ogni tipo di traccia umana. Forse è questa la vera biodiversità. Se si voleva ottenere un risultato, direi che non è il migliore dei risultati possibili. Per ora il risultato è stato quello di ottenere nel parchetto un nuovo tipo di erba, l'erba plastichina, tutto ovviamente con i migliori propositi, tutto in nome della biodiversità. Se non fossi andato a giocare opera, forse non l'avrei nemmeno notato.
Ma sai che io questo tema lo chiederei tra un attimo a Mauro Corona, che ho incontrato al Salone del Libro di Torino, e anche lui su questo, sul no, come dobbiamo definire, il non sfalcio. Il non sfalcio ti piace?
Sì, si può definire così. Certo è che, come si è detto più volte, vedere una strada, un parco, insomma, in condizioni che non sembrano di ordine, induce le persone a esagerare, buttare. In questo senso.
A te forse, la gente che ti stacca le orecchie.
No, io guarda, sono passato lì e non butto mai cose.
Ti stacco le orecchie.
Ti strappo le orecchie.
Secondo te gli ha detto proprio con questa voce da sprecacenere? Donato, se gliel'ha detto, no, no. Per carità, se gliel'ha detto.
Ma sì, gliel'ha detto, hai visto com'era.
Ci sono varie versioni. Va bene,
Si è guadagnato la simpatia, direi, di tutti gli appassionati di calcio.
Ma
così
sì,
facendo.
Di quelli che dicono: ma sì,
no,
una
anche
volta
la tua,
ti viene...
anche la
ma
tua,
certo,
di tutti.
Ma dai, ma quanti ben pensanti, ma che bello, stai vincendo eppure nella vittoria butti fuori evidentemente tutta una rabbia accumulata anche nei confronti forse della stessa società, dell'ambiente, non lo so. Andate alla Toscana, alla Max Allegri. Mi hai quasi convinto. Max Allegri al Milan, il ritorno di Max Allegri al Milan.
Anche
essere.
Se ho letto che adesso è in pole position Fonseca, ma io tra i due, guarda, ti dico, preferirei per fare un po' più di spettacolo, San Siro.
Vabbè, ma
alla fine il calcio quello,
anche tutte
no?
Le partite si comporta così.
Invece che vedere il tiki taka del passaggino laterale, poi indietro e poi laterale, poi indietro, ben venga Allegri che fa queste sceneggiate.
Ecco, bravo, querela. Dai, andiamo
sono un po' sceneggiate, però sono gradevoli da vedere.
se vinci sì, se perdi non tanto. Vabbè, il traffico.
Nessuno, 100 Milan.
La puntata di ieri è andata KO. Ah no, è andata K525. Questo per gli intenditori.
Dobbiamo aspettare un altro falso allarme per un piccolo brano di classica?
Vabbè, c'è Armando Torno, però, cara ascoltatrice. O Felè fa il tuo mestè, dicono a Milano, cioè pasticcere fa il tuo mestiere, a ognuno il suo, ecco. Allora, io voglio salutare il ritorno di una persona che è un grande scrittore, che ha avuto modo di moderare al Salone del Libro di Torino. Moderare non nel senso di frenare, perché si sa, è irrefrenabile, è incontenibile.
L'avrai un po' anche frenato, no, moderato.
No, frenato no e moderato no, ma adesso lo stiamo raggiungendo, se ci risponde, insomma. Cos'è che mi fa? Carlo Salvatore mi fa, dice, Carlo Salvatore è bello perché mi dice delle cose con il labiale, come se io dovessi capire un po' il labiale, ma c'è un vetro che ci divide. Carlo Salvatore voleva dirci, e usa giustamente l'interfono, gli hanno spiegato che esiste l'interfono, questo l'ha imparato ieri, per dirmi che c'è un altro ascoltatore e un altro WhatsApp, anche perché il nostro Mauro Corona adesso non risponde, ma adesso lo raggiungiamo. Vai Carlo.
Manera, se andavi a giocare a Crema era peggio forse, no?
Sarei stato cremato.
Sai che io ho fatto fatica a capirla subito così, perché opera l'ho trovato subito, ma Crema.
Ma Lodi sarei stato lodato, eccetera, eccetera. C'era una vecchia anche battuta che non ripeto perché tu sarei ripreso da te.
No, prego, non me la ricordo. Di solito fai quella della moto.
È una battuta mia, non vengo da Lodi per lodare, eccetera, eccetera. Una vecchia battuta che non ripeto perché è anche di cattivo gusto.
Vabbè, no, allora non diciamo. Vedo una DJ Lucket che sta compulsando, o non so, o è la
non
tecnica.
Non risponde Mauro Corona, dopo che gli hai presentato il libro non vuole più avere a che fare con te.
Esatto, è bella questa cosa. No, devo dire, sono andato al Salone del Libro di Torino e c'era Mauro Corona che era veramente in grande spolvero e in grande forma. C'erano state 300 persone, la sala stracolma con persone che lo attendevano, e devo dire che regala sempre delle grandi perle di saggezza, delle grandi perle di... Sto prendendo del tempo, come si suol dire in diretta, non lo so.
Dovete aver
Carlo.
Avuto qualche screzio lì,
ma no,
l'altro
ma
giorno al Salone del Mobile, perché di
al
solito rispondeva
mobile, ci sarà... Lì.
Vabbè, ci sarà stato anche qualche mobile, ma si vede che non vi siete trovati bene, o lui in particolare non
secondo
si è trovato
me,
bene.
Secondo me ci sono banalmente dei problemi tecnici a Radio 24, tipo i telefoni che stanno morendo, ci stanno lasciando. Cioè, possiamo mandare un po' di Beethoven oggi?
Sì, io farei così perché...
Così, vi volevo parlare di...
Beh, d'altra parte
Chopin.
Ho letto che perfino nella trasmissione di Milly Carlucci ci sono stati gli inconvenienti tecnici, 8 minuti di blackout, cose così, no? Quindi può succedere.
No, non cosa vuol dire? No, questa me la sono persa. 8 minuti di blackout in che senso? No, me la sono
allora...
persa. Raccontacela e anche
che...
con calma e tranquillità. Hai tutto il tempo a disposizione per raccontarcela.
Ho letto la maledizione di Milly Carlucci, nel senso che già in Ballando con le Stelle c'era stato. Che tra l'altro potrebbe essere adesso. La trasmissione si chiama Ballando con le Stelle, ma adesso è in Ballando con le Stelle. Cioè potrebbero essere dei VIP che fanno trasloco. In Ballando con le Stelle. Cosa dici? Ti fare un bel format?
Bella!
In Ballando con le Stelle si vedono i VIP che traslocano e raccontano
sotto un cielo stellato
quali sono gli oggetti che vogliono portare con sé anche nella casa nuova e raccontando la storia di quegli oggetti. È un format che propongo a tutte le migliori televisioni italiane, in Ballando con le Stelle.
Va
io
bene.
Lo farei, secondo me potrebbe avere un grande successo.
Intanto ci sono gli ascoltatori, visto che nell'attesa di capire se riusciamo ad aggiungere Mauro
Fateci
Corona
sapere se apprezzate in Ballando con le Stelle anche.
Ecco, come potevo immaginare ci stanno chiamando molti tassisti. Allora io dico, come premessa, sempre con pacatezza, esprimendo le proprie opinioni. Sandro da Milano, e mi dicono essere tassista, è vero Sandro?
Sì, ciao, io faccio il tassista da 4 anni, purtroppo ho preso tutto il peggio che potevo prendere.
Perché?
Però,
in che senso?
Perché da 4 anni a questa parte è successo
lavoro...
di tutto, mancano i pianeti che si allineano, le cavallette, no, quelle ce le hanno già messe che ce le fanno mangiare, ma lasciamo perdere. Volevo dire una cosa, quello lì, quel signore lì di Bologna, io vorrei capire come faccia a fare quegli incassi, perché io non capisco come mai nessuno ancora non l'abbia denunciato per diffamazione, perché ieri mi sono fatto un'ora a stazione di Lambrate, sono salite due turiste, mi hanno fatto fare una corsa da 5,50 e l'ho pagata, e mi hanno pagato pure con la carta. E poi gli incassi che fa quel tizio là, mi deve spiegare come faccia.
Però ha risposto, nel senso che ha detto, perché siccome sono gli incassi, poi li denuncia al fisco e su quello ci paga le tasse. Che goduria, che masochismo avrebbe a dichiarare?
Allora io non
di
posso
più.
Io non posso dire quello che penso perché mi prendo io una querela per diffamazione, però è in atto
no,
una
diciamolo,
campagna diffamatoria,
cioè, cosa
nei nostri confronti. Ti spiego perché. Allora buttano solo fango sulla categoria. L'altro giorno eravamo in centrale, alla stazione centrale, eravamo riuniti in assemblea spontanea. È arrivato quello di una RAI, diciamo così, di una RAI.
Un giornalista.
Vabbè,
dai, adesso.
Senti, fammi finire e ti spiego perché non mi ha chiamato giornalista. Come hanno fatto che venivano quando facevamo gli scioperi a filmare la gente che era in coda. È ovvio che uno che è in coda, così vuoi che ti dica che se non è incazzato. E ha fatto il filmato, ha ripreso solamente noi tassisti riuniti in assemblea spontanea e l'hanno passato in televisione come gente in coda. Cioè, capisci che c'è qualcosa che non funziona?
La ripresa era dei tassisti in assemblea e hanno detto è gente in coda? Vabbè, questo...
E così le vivo sulla mia pelle tutti i giorni. Arrivano centinaia di treni in ritardo tutti i giorni, treni ad alta percorrenza. Hanno fatto delle statistiche che su 120 treni ne arrivano solo 7 in orario. Quando arrivano migliaia di persone, 20 treni, di cui 18 sono in ritardo, e arrivano nel giro di mezz'ora, ok, cosa si pretende? Che non ci sia coda? Parliamo dei pronti soccorso, parliamo di tutto quello che non funziona.
No, vabbè, ma certo, vabbè, ma non credo che il problema quando si dice sui tassisti sia la coda. Ogni tanto. Se è mai andato a Roma, a volte ci sono delle code che di 45 minuti usciti dalla stazione.
Sì, o anche a Milano in determinati periodi, insomma. Ma non le sembra che invece riguardo a certi argomenti, no, quando c'è stato tutto il problema con Uber, oppure l'allargamento delle licenze, oppure anche i pagamenti in certi casi con le carte, quelle dei tassisti siano un po' battaglie di retroguardia rispetto invece ai tempi che cambiano? E che
no,
è inevitabile
discorso...
che cambino.
Allora, il discorso è questo: se vogliamo parlare di POS, possiamo parlare anche di debito pubblico, i cui interessi continuano a lievitare. Paghiamo centinaia di miliardi di interessi sul debito pubblico che non esiste.
C'entra
perché se vogliamo dire che lo Stato è in avanzo primario, non certo per l'evasione fiscale, che è un problema, e tiriamo fuori tutti i discorsi come vanno
sì, però
vanno
mi scusi
presi.
Sandro, questo è come dire, uno dice il problema del POS dei tassisti è ma ruba anche lo Stato, poi c'è il debito pubblico. Il debito pubblico è una cosa che paghiamo, che paga lei e pago io, paga Manera, paga DJ Luke, la paghiamo tutti e la paga anche il commerciante che usa il POS, per dire. Cioè veniamo non buttiamo la palla di là, come si suol dire. La domanda di Leonardo era precisa, cioè queste sono battaglie di retroguardia oppure no? Il mondo avanza con una certa modernità oppure no? Ci dica su questo.
No, non avanza, perché stanno portando tutto sul digitale. Vogliamo parlare anche dei crediti di CO2 associati alla carta? Cioè non c'è niente di retroguardia. Se vogliamo fare un discorso ad ampie vedute, non ci soffermiamo sul POS, che potrebbe essere un problema, ma non lo è perché lo Stato è sempre stato in avanzo primario. Ancora. Quindi se c'è un problema sul POS, c'è anche un debito, un problema di interessi sul debito pubblico che non vanno pagati, non è retroguardia. Queste cose le dicono gli economisti, non le dico io.
La stessa risposta di prima, però insomma, va bene. Comunque, Sandro, grazie per questa opinione. Dunque adesso mi è sparito il nome.
Mauro Corona ti ha dato buca.
No, al momento c'è la segreteria. Ma succede?
Ti ha dato buca,
ma
non vuole avere a che fare con te.
Sembravate
Pappa e Ciccia in passato e invece... Salutiamo qui perché è l'ultima mezz'ora di Uno Nessuno 100 Milan. Non ci sarà, potrete gustare altri momenti di musica classica
Giancarlo dalla provincia.
Chiamiamo Armando Torno direttamente, che l'ultima mezz'ora la fa lui.
Giancarlo dalla provincia di Lucca, dai, ce la fai.
Pronto?
Sì,
potrebbe
prego.
Anche essere Torno subito, nel senso che
buongiorno.
Va bene,
buongiorno.
Sì, prego,
buongiorno.
Prego Giancarlo.
Io telefonavo perché ho sentito che avete ripreso il discorso delle aiole a Milano che vengono lasciate per la diversità. Avevo sentito anche precedentemente il dibattito dell'interessato che voleva mantenere le aiole, i parchi. Quella lì è uno sbaglio enorme perché l'erba cresce, Io me ne intendo, perché sono nel settore. L'erba cresce dopo l'erba secca e dopo prenderà fuoco, perché basta tirarci una sigaretta e prenderà
e prende
fuoco.
Fuoco.
No, e ma... prende fuoco, quindi la biodiversità si va a friggere.
Su questo
crea sporcizia, immondizia, non ci può entrare nessuno, neanche un bambino per giocare. Quindi è la cosa più sbagliata che può fare il Comune di Milano.
Io devo dire che su questo c'è grande dibattito. Il mio sospetto, ovviamente non verrà mai detto, è che secondo me non hanno tanti soldi.
Per
risparmiare un po' di soldi si fa questa cosa dicendo
sì, però, la biodiversità. Ecco, ma io lancio una piccola idea. Perché invece non chiedere agli abitanti del quartiere, ad esempio, di occuparsi
cosa
del taglio?
Ecco. Per esempio, Deborah
Rosciani.
Penso che
molti lo farebbero volentieri.
Ah, tra l'altro, Deborah Rosciani, che è molto infastidita, perché tu prima hai dichiarato, caro Leonardo, che vorrai fare il Manera o il Pierino, facendo scattare l'allarme antincendio.
Faccio scattare l'allarme antincendio durante le due
ribadiscilo
di denari.
Ribadiscilo davanti a me se hai il coraggio.
Te l'ho detto, una della settimana prossima faccio scattare l'allarme antincendio durante le due di denari.
Appena lunedì non ci sono, al
quale
puoi farlo
tieni
lunedì
molto.
Quando c'è Mauro
quando
da
hai
solo.
Un ospite di quelli de no, di quelli delle grandi finanziarie di
preparato
questi, no,
da mesi e, atteso no, da mesi,
non so, l'amministratore delegato di BlackRock, non so, una roba
magari,
così
magari
l'allarme antincendio, via tutti, via amministratore, via che c'è l'allarme antincendio. Voglio fare questo.
Quando hanno distribuito la simpatia tu eri in fila da un'altra parte,
sì,
no? Certo. Ovviamente.
No, in prima fila ero
sì,
lì, ecco.
Certo.
No, è la goliardia, Deborah, si chiama goliardia.
Ah, scusate, è la roba da maschi, sapete, io sono una femmina, non capisco niente.
Ma no,
niente.
La goliardia, dai.
Nessuno. 100 Milan.
In Toscana si dice anche ti tiro le orecchie e ti apro come una golia.
Ma questa è meravigliosa, sai che la golia ha i due estremi, che se tu tiri senti su tutti.
Uè Manera, non andare mai a Chiavari, mi raccomando, eh.
No, rido per la golia, per Chiavari, vabbè. Che se tiri gli estremi, Leonardo, ti sei
sì. Sì, sì, certo.
Ti srotoli.
Manera, in provincia di Siena, nelle crete, c'è bel sedere.
Vabbè, ti apro come una golia.
Ragazzi, non è una questione di essere ben pensanti o meno. Allegri era antipatico, è antipatico e sarà sempre antipatico. Spocchioso e adesso pure aggressivo, passivo, tanto passivo no.
No, passivo
ma
no.
Comunque antipatico e resta antipatico. Quindi,
vabbè.
Ancelotti tutta la vita. Purtroppo il problema è che dentro di noi ci stanno tanti tanti Allegri e pochi Angelotti. Sì,
o forse ci sono, che dicevo ci prima, sono giorni immaginate... da Allegri e giorni da Angelotti, no?
Beh, però insomma, se ci capita qualcosa siamo cioè, noi italiani tendiamo a reagire più come Allegri, no? Per quello dicevo prima il tamponamento.
Vabbè, vabbè, insomma, devo dire che non ho tenuto conto, ma è più Allegri vince, c'è questa voglia di, come dire, esternare un po' ogni tanto in maniera brutale le proprie
onestamente
emozioni.
Onestamente è stato comunque uno spettacolo, ecco.
Vabbè, ma perché tu sei un uomo di spettacolo e quindi
ma
dici...
No, ma tu ti ha divertito. Uh-huh. Poi è ovvio che Ancelotti si comporta come
il direttore
con più
di Tutto Sport.
Aplomba.
Non credo che la pensi come te. No, scusa, ridiamo, direttore, se ci ascolti, per carità, cioè perché vogliamo. Ti stacco le orecchie,
ti strappo.
Ti strappo le orecchie.
È più bello ti strappo di ti stacco.
Vabbè, c'è Alberto.
Comunque, con sì. questo, secondo me, tanti juventini che non avrebbero voluto più Allegri alla Juventus, invece, dopo questa sceneggiata, diciamo, invece lo amano ancora e lo vorrebbero ancora un altro anno alla Juventus fino a fine contratto, purché lui ogni massimo 3-4 partite si ripete in operazioni di questo tipo. Sai che farebbe lo stadio sempre sold out, secondo me.
Vabbè, ma dai, ma uno, cioè, o vinci o perdi, non è che vai lì per vedere lo show.
Ma insomma, uno va per vedere uno spettacolo, poi che sia la partita o Allegri, per me andrebbe bene lo stesso.
Vabbè, c'è Alberto, ci chiama da Milano, mi dicono ex tassista, giusto Alberto?
Sì, ciao, buongiorno. Io ho fatto tassista a Milano per quasi 24-25 anni, quindi... Sì. Conosco molto bene le dinamiche della categoria, ovviamente, avendole vissute in prima persona per un periodo discretamente lungo. Intervenendo su quanto dice e sostiene da mesi, perché ho seguito la vicenda del collega di Bologna. Di Bologna, io per quanto riguarda la realtà di Milano, non di Bologna, perché ripeto, non conosco nel dettaglio, anche se so che hanno molto lavoro, è dato di quello che dice lui, è un dato di fatto, è la verità.
Delle cose che dice lui? Quale?
Che l'incasso è una cosa e che il dichiarato è un'altra. Io ero il primo, insieme a tutti gli altri, a poter dichiarare una cifra che non corrispondeva col reale, ma non perché... perché mi era possibile farlo, nel senso che stando nei parametri di legge, nei parametri di quanto io lo devo dichiarare per non avere poi il confisco, cosa che non ho mai avuto, potevo farlo, ma
insomma, c'era
ampiamente diverso.
Allora, cosa che chiariamolo Alberto, perché lo ridico, sennò poi sembra una cosa contro la categoria. Molti mi hanno detto perché i medici, massima tutti medici, elettricisti, idraulici, cioè chi. Non è una questione, è una questione di persone, non è, ci sono tante categorie, lavori, quelli che vengono a fare i lavori a casa, quelli che ti dicono vuol pagare con la fattura o vuole lo sconto senza fattura, cioè è proprio, come dire, un sistema diffuso, non è che adesso si sta parlando dei tassisti e quindi prego Alberto.
Indubbiamente, mi sfugge solo una cosa, per quale motivo questa ex collega di Bologna abbia intrapreso così di petto questa battaglia nei confronti di
io gliel'ho chiesto come mai a un certo punto ci ha risposto, però...
ho sentito che ha avuto problematiche, però mi sembra di non aver sentito esplicitate,
cioè, che cosa l'ha spinto veramente, cioè, cos'è una battaglia
io sinceramente non me lo sarei mai sognato, come nessuno dei miei ex colleghi, quindi questa è l'unica cosa, per il resto purtroppo
ha ragione,
cioè amor della verità bisogna dargli ragione, perché ripeto, io dichiaravo una cifra e l'evasione era molto
ancora il tassista
più
no ha detto no,
lei ha smesso,
l'ho fatto 25 anni, ho smesso perché volevo fare altro nella vita.
Cosa fa adesso
qua. Quindi il collega adesso che ho sentito il collega che ho sentito, poi chiudo, non vi disturbo più, che ho sentito successivamente, che ha iniziato da 4 anni, verissimo, lui ha iniziato col Covid, verissimo che le problematiche ci sono state. Però insomma, lei che ho sentito dal primo giorno che l'ho fatto all'inizio degli anni 90.
Che lavoro fa adesso, dice Manera? Chiede Manera.
Io lavoro nel settore auto, vendita auto, commercio, detailing.
Ha una buona auto da propormi, perché devo cambiare la mia rotta turbina.
Vi chiamate fuori onda, ma che cacchio ce ne frega? Cioè, adesso ti passiamo il numero di telefono. Sì, no. Ma io voglio dire.
Si è rotta la turbina, ne cercherei una col cambio automatico.
Alberto, è un attimo che ti chiede A lo sconto, B se gliela puoi
puoi dare, visto che mi chiamo Leonardo Manera, poi vado in giro con no, delle scritte, no, insomma,
no. Me ne servirebbe una col cambio automatico e per poter circolare a Milano, perché sì. Adesso Milano non si allora, sa mai fino a quando si può.
Ascolta, io non vendo personalmente auto nuove, ma le tratto, però se vuoi un'auto affidabile con la maiuscola,
questo è incredibile.
Se posso permettere di fare un nome, stai sulle auto giapponesi, esiste solo la Toyota. E te lo dico da ex assista che ha fatto centinaia di migliaia di chilometri con auto di quella marca e non sa cosa vuol dire un guasto, quando invece prima avevo le Fiat e un giorno su e un giorno no, erano problemi.
Molto bene, salutiamo, ma salutiamo la Toyota, lei, che
meglio,
a questo punto ti manderà
Toyota
una macchina
o Nissan?
No, dai retta, Toyota Full Hybrid, quindi Toyota Ibrida, che è stata la prima nel 97 a proporre le auto ibride, quando in tutto il mondo nessuno sapeva cosa fossero. Io per primo, quando ho avuto le prime notizie, pensavo fosse la cosiddetta giapponesata.
Aveva la Prius, come tutti i tassisti.
Bravo, esatto, Prius, Auris, mi sono dovuto ricredere e ho detto, ma perché non l'ho comprata?
Ma esatto,
prima?
Ricordiamo anche che in radio è vietata la pubblicità alla Toyota, per esempio. Traffico, grazie Alberto. No, no, ma prego, continuate pure la conversazione. Adesso noi mandiamo un po' di Schubert dopo il traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Se fossi vera saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora. Fiera, dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto? Sempre così razionale, non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che in te.
Manera, ma sei andato a giocare a Cureggio?
Ma non sa cos'è un pensiero senza complicità. Proprio tu dovevi fare eccezione, sei la quintessenza dell'avversione.
Va bene, sono le 10:50 minuti. Abbiamo in realtà oggi chiudiamo alle 54:30, quindi abbiamo solo 4 minuti, credo, per dare il benvenuto e il ben ritrovato al nostro mitico cuoco.
Cuoco, chef emozionale, sì, Bernardo Ferruccio, Baroncari. Guardi, oggi abbiamo poco tempo e io anche sono di cattivo umore, posso dire.
Allora,
per quale motivo?
Mi dica.
Perché nella mia dimora culinaria, lo descriva lei, che
il desco di Nietzsche, a Pannocchio di Castelbiondo, seconda
dove
stella
si
destra,
trova?
Questo è il cammino, sì. E non lo so bene dove si trova, però.
Allora, nella mia dimora culinaria è accaduta una cosa incresciosa, molto incresciosa. Sono ancora sotto shock.
Cioè?
È successo. Sì. Che ho beccato uno dei miei collaboratori. Mm-hmm. Guardi, non riesco neanche a dirlo.
No, infatti, cosa è successo? Una cosa grave deve essere successa.
Gravissimo.
Mamma mia.
L'ho beccato a mangiare un arancino nel cartone della rosticceria. Mamma mia, che volgarità, forse avrei preferito beccarlo a rubare.
No, perché?
Sono rimasto senza parole per 2 minuti, poi sono andato da lui, l'ho affrontato.
Accidenti.
Gli ho detto, senti, Frédéric Gaston, Mont Saint-Michel di Sassonia.
Ah, questo è un dipendente.
Naturalmente.
Vabbè,
tutti
si chiama
devono
così.
Provenire da un antico casato nobiliare, altrimenti non li assumo. Gli ho detto, Frédéric Gaston, Mont Saint-Michel di Sassonia, ma non ti vergogni a mangiare un arancino così in pieno giorno? Cosa ti è venuto in mente?
Unto, bello quello.
E lui mi ha risposto, sai cosa mi ha risposto?
Cosa? Avevo fame.
Esatto.
Fame, perché da lei non si mangia.
Fame, mi ha detto questa parola ignobile.
Fame.
Ma in tutti questi anni a loro non gli ho insegnato niente.
No.
Cos'è la fame? È il territorio dell'esistente. Noi invece dobbiamo dare consistenza a cosa?
A cosa?
All'unicità dell'altrove.
Beh sì, però ogni tanto un arancino. Mi è venuta fame a dire arancino.
E a queste parole che gli ho detto, Frederick mi ha guardato, ha sgranato quegli occhioni blu da nobile decaduto e sa cosa mi ha chiesto?
Un altro.
Ma quindi l'arancino lo posso finire?
Aveva proprio fame.
E cosa ho dovuto fare?
Non lo so.
Licenziarlo!
No! Vabbè,
ma non avevo altra scelta.
Con quel nome lì forse avrà
quante
un castello.
Volte mi tocca ripetere che a Pannocchio non si viene per mangiare.
No.
Si viene per esplorare la metafisica dell'essere.
Anche per pagare.
Quindi,
direi,
se sei mio dipendente, non puoi mai pronunciare la parola fame.
Mai.
E soprattutto farti beccare con un arancino unto nel cartone della rosticceria, che è il massimo della volgarità, che crea un danno a tutta la mia immagine.
Sì,
pensa
sì.
Ci arriva un... Ecco.
Senta, chef, il problema è che dobbiamo proprio chiudere oggi.
Niente, tornerò.
Però
ci ha
raccontato l'elicottero di Kashmir.
Esattamente, sì. Con le pale di Kashmir. Sì. Fa fatica a decollare talvolta, devo dire.
Sì. Però c'è un avviamento di un'ora
di
e un quarto.
Metallo dentro queste. Dovrò inserire un'anima di metallo volgare all'interno del caso. Qualche volta fatica, devo dire. Boom, 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 boom. Un'immagine meravigliosa vedere queste pale di Kashmir. Bellissimo.
Ci saluti dall'alto col suo elicottero con le pale di Kashmir da Pannocchio di Castelbiondo. Grazie, ci dobbiamo fermare.
Grazie a voi.
Lunedì.